Lavoro, la comunità al primo posto, la valorizzazione delle risorse. E ora sentiamo Maurizio. Una delle proposte importanti viene proprio dall'Associazione delle Filiere Virtuose e va proprio nella direzione che ci ha appena indicato Antonino Galloni. Prego, Maurizio.
Grazie dell'invito per questo incontro così di descrizione del nostro progetto. Allora, Filiere Virtuose, intanto io rappresento un'associazione che ha dedicato molti anni non solo nel pensare come risolvere alcuni problemi e quindi mettendo in piedi questo progetto, ma anche per renderlo riconoscibile agli occhi delle istituzioni. Tant'è che siamo riusciti non solo a farlo diventare progetto interregionale, ma e quindi a intervenire in maniera sostanziale, quindi non più un progetto dei bravi ragazzi della parrocchia, ma un progetto che le istituzioni non ti contestano. E inoltre siamo riusciti anche a farlo diventare legge. Quindi il cittadino che vuole iniziare a seguire questa nuova filosofia, che fondamentalmente è un importante cambio culturale, come diceva anche il dottor Galloni, può iniziare domani stesso. Basta che si riunisce in una comunità, ovvero si deve costituire un comitato locale, quindi ogni comune avrà i suoi cittadini che aderiscono al progetto e che costituiscono il comitato dedicato all'attuazione del progetto presso questo comune. Filiere Virtuose, sommariamente, nasce per far sì che, facciamo, vi metto in condivisione perché così vediamo un po' di documenti.
Sì, puoi condividere.
Buono, allora. La cosa che era importante quando iniziamo a pensare a questo progetto, che oltretutto si indirizza verso due tematiche importanti, che sono la sostenibilità, ovvero le problematiche collegate ai rifiuti, e l'energia. Cioè come fare a risolvere alcuni problemi che purtroppo ci attanagliano da decenni e che sono riferiti a questi due settori, a questi due asset poi di fatto. E le idee che sono nate sono indirizzate sostanzialmente a modificare con piccoli interventi a monte, quindi è il cittadino che si deve un po' più responsabilizzare rispetto a quello che fa, che praticamente non fa oggi, e intervenendo con piccole azioni riesce a modificare tutto quello che oggi noi subiamo. Facciamo l'esempio. Se è nata così la raccolta differenziata di qualità. L'esempio semplice è questo. Se io ho, vedete, si vede la schermata, sì, io ho purtroppo.
Sì, vediamo la schermata con l'acqua, bene di scarto, eccetera.
Perfetto, perché ho una serie di barre che compaiono, ma che impallano l'immagine. Allora, se io compro la mia bottiglietta dell'acqua, ok? Facciamo un esempio pratico, è un bene di consumo. Io consumo il contenuto e poi mi ritrovo questa bottiglietta che in qualche modo di cui devo liberarmi, insomma, devo in qualche modo liberarmi. Quello che ci hanno insegnato a fare oggi e di rifiutarla, cioè di farla diventare un rifiuto, di conferirla presso il servizio pubblico o privato che sia, e quindi generare un rifiuto che poi di fatto mi costa da un punto di vista della gestione poi del servizio che deve smaltire questo rifiuto. Quello che invece noi introduciamo in realtà è semplicemente una piccola accortezza nella gestione di questo bene di scarto, ovvero sia nel momento in cui io compro la mia bottiglietta dell'acqua, io divento proprietario del bene. Quindi ne sono proprietario, ne sono anche responsabile, tant'è che se la rifiuto, quindi se la faccio diventare rifiuto, io in quel caso ho inquinato e quindi per la per il principio sancito devo pagare. Ma è vero anche che se io non rifiuto questo bene e lo trasformo in un materiale pronto per il riciclo diretto, che addirittura mi acquistano, io mi ritrovo ad aver modificato quello che oggi purtroppo è l'abitudine, cioè di produrre rifiuti. Quindi, in sintesi, se io non trasformo il bene di scarto in un rifiuto, io non ho prodotto rifiuto e non devo pagare il servizio di smaltimento. Perché? Perché ho inquinato e quindi sono costretto comunque a farlo. Quindi con un piccolo intervento fatto a monte, ce n'è più nemmeno quello che già facciamo in buona parte, migliorato di poco, io riesco a cambiare completamente la gestione di quello che oggi sono i rifiuti fondamentalmente e farli diventare materie prime paritetiche alle vergini, cioè materie pronte per essere riciclate direttamente dalle imprese che si strutturano, che si organizzano e che li adottano proprio per creare una sorta di economia molto molto virtuosa, molto molto efficiente. Facciamo un altro esempio. Il concetto di che cosa mi può generare effettivamente la filiera virtuosa. Qui abbiamo un piccolo esempio di alcune delle attività che possono essere gestite. Quindi si va dall'organico, quindi io posso trasformare l'organico non più in un rifiuto, ma in una risorsa attraverso delle procedure, così, dei piccoli kit che sono anche in vendita facilmente, li trovi sul mercato facilmente, e che ti permettono di trasformare in pochi giorni dell'organico in compost ammendante, oppure della carta può diventare praticamente da confezioni fino addirittura ad arredamenti. Vale lo stesso per il vetro, altro materiale che, fermo restando recuperare al massimo le bottiglie, quindi i contenitori già così come sono, per poi riutilizzarli, ma comunque sono tutti materiali che possono essere riciclati all'infinito. E così via. Quindi plastiche, metalli, per non parlare di metalli, legnami, olio vegetale, olio di frittura, famoso olio di frittura vegetale, con il quale si possono realizzare diverse attività, diverse vocazioni, fino anche al riuso delle confezioni. Quindi il concetto è che in realtà noi non abbiamo bisogno di generare rifiuti, perché se abbiamo un minimo di accortezza nel predisporre questo bene di scarto come materia pronta per essere riciclata, noi ci togliamo di torno problemi economici e problemi soprattutto ambientali. Oggi la maggior parte dei materiali vengono in parte riciclati e la stragrande maggioranza vengono trasformati vengono termodistrutti, ovvero inceneriti, con la scusa di produrre energia, ma che di fatto, insomma, risulta alla fine poco vantaggiosa come attività. Però, poiché non ci sono impianti in Italia che permettono di riciclare tutto quello che noi produciamo, il settore oggi che porta avanti questi interventi preferisce distruggerli. Quindi significa che se noi mettiamo sul mercato una certa quantità di materiali e una parte che distruggiamo, non arriviamo neanche al 50% sul riciclo, è chiaro che ne dovremmo riprodurre ancora. Quindi dobbiamo riintervenire a perforare i fondali marini per produrre, da petrolio ad altri materiali che poi vengono utilizzati per fare le plastiche, o abbattere e scavare montagne per prendere minerali che poi alla fine ci permettono di fare tutti i manufatti che oggi ci sono sul mercato. Quindi in sintesi la raccolta differenziata di qualità, che è la dicitura che noi abbiamo dato a questa nuova pratica, permette di generare materie di qualità, appunto, quindi di livello superiore, perché la selezione è questa. Vediamo un po' se riusciamo a farla. Eccola qui. Questa è la grande differenza tra quello che noi facciamo normalmente sulla sinistra e quello che è il discorso della raccolta differenziata di qualità. Quindi non più rifiuti e soprattutto compromissioni delle materie, perché poi nel momento in cui sono rifiuti vengono compromessi come qualità, ma con piccoli interventi direttamente fatti dai cittadini, classificati tra le utenze domestiche e non domestiche, che poi sono quelli che sono le due categorie che poi hanno titolo della tassa Tari, quella sui rifiuti. Quindi con piccoli interventi, attraverso kit che trovi in commercio e seguendo le impostazioni che abbiamo dato a questa nuova metodica, tu riesci in pratica a non produrre mai più rifiuti, quindi significa arrivare progressivamente al 100%, ma genererai solamente e soprattutto materie pronte per il riciclo diretto. Altro obiettivo di questa iniziativa è quella di aprire le imprese a livello locale che riciclano questi materiali. Se noi andiamo a vedere, c'è la normativa di riferimento che nacque dal decreto Ronchi del 1997, quindi già dal 97 c'erano le linee guida di riferimento che ti permettevano di capire che cosa si poteva fare. Infatti venne introdotta la raccolta differenziata. Quella che abbiamo introdotto noi è un po' più attenta, è un po' più perfezionata, nel senso che cerca di darti già materiali già pronti, quindi in maniera omogenea, anche perché l'operazione è molto semplice. E quindi già da questa legge, se avessimo contemporaneamente iniziato ad aprire imprese che riciclavano, noi avremmo risolto tutta la problematica inerente alla questione dei rifiuti, della gestione di smaltimento, le discariche, gli inquinamenti e quant'altro. Perché? Perché le aziende che normalmente devono rifornirsi di materie prime per fare i prodotti di beni di consumo sarebbero state quelle che, approvvigionandosi, quindi utilizzando i materiali da riciclo, si approvvigionavano, e quel costo non sarebbe stato un costo a carico del cittadino come oggi, ma sarebbe stato un costo industriale. Quindi rientrava praticamente nell'attività di produzione e poi viene spalmato sul costo finale del prodotto commercializzato. E il cittadino in questo caso avrebbe ben favorito questa iniziativa, perché non gli costava niente e volendo se ne sarebbe anche fregato del valore, di cedere il valore del prodotto stesso per essere con un obiettivo così nobile come quello di riciclare e quindi di salvaguardare l'ambiente. Noi invece oggi abbiamo fatto sì che si sviluppasse una cultura completamente, a mio avviso, fallimentare. Lo stesso discorso anche degli slogan che vengono usati, tipo rifiuti zero, ma che di fatto non possono fare rifiuti zero se tu parti a priori da un rifiuto. Cioè c'è una contraddizione di fondo che lascia un po' sempre perplessi, tanto più se poi andiamo a vedere i risultati che ci portano ad avere un'attività di riciclo che non arriva neanche al 50%. Parlo della quantità totale della produzione generata, e in buona parte i materiali vengono inceneriti, vengono bruciati, con la scusa di produrre energia, ma con la conseguenza che da una parte devi rimetterli sul mercato e quindi devi intervenire di nuovo da capo per la produzione di questi materiali. Dall'altra hai comunque creato dell'inquinamento ambientale che poi si riversa su quello che noi facciamo, viviamo e mangiamo soprattutto. Quindi diciamo che tutto questo vantaggio per produrre un po', con la scusa di produrre un po' di elettricità, insomma, non tiene, non sta in piedi.
Mi viene da dire, scusa Maurizio se posso, che è anche un problema di informazione, di cultura probabilmente, perché io ho parlato con diversi sindaci qua nella zona e i sindaci stessi sono straconvinti che il rifiuto incenerizzato porta comunque un beneficio da un punto di vista della produzione energetica, quindi non sono neanche lontanamente non ho neanche lontanamente l'idea di cosa si può fare con il rifiuto, pur essendoci libri ormai scritti. Io mi ricordo che ho letto dei libri sulla Blue Economy di Gunther Pauli a suo tempo, che già no, quindi qui è un problema che bisogna agire effettivamente a livello di informazione della base, delle persone, e soprattutto degli amministratori anche, perché...
Ora hai praticamente anticipato, o anzi hai sollevato una questione che ci ha portato a ragionare sul progetto. Se è vero che sono gli amministratori e chi intorno a loro che sono un po' il limite, il paletto che non ci permette di fare meglio rispetto a quello che si potrebbe, dall'altro è anche vero che i materiali che oggi noi dobbiamo gestire sono prodotti solo dai cittadini. Quindi la deterrenza oggettiva è sempre e solo il cittadino. Ovvero, se il cittadino non produce più per sua convinzione, nessuno gli può venire a dire no, devi cambiare, anzi devi fare rifiuto perché così io mantengo il mio sistema. Ovvero, un comune, un sindaco non può fare un'ordinanza nel dire al cittadino fai i rifiuti perché io devo mantenere questo sistema, perché rischia la galera a vita. Ok? Quindi, avendo coscienza, e qui ritorniamo alla responsabilità del cittadino, se tu diventi consapevole che puoi gestire questi materiali e farli diventare risorsa economica, quindi li migliori e guadagni soldi, sappiate per esempio che la famosa bottiglietta di plastica, se diventa rifiuto, viene quotata sul mercato della vendita dei rifiuti circa 115-120 euro a tonnellata. Se diventa materia vergine secondo il criterio di filiere, il valore nominale di una tonnellata diventa da 5 a 10 volte di più, quindi da 5-700 mila fino a, scusate, 5-700 fino a 1 milione, a 1.100 euro a tonnellata. Quindi 120 come rifiuto, 500, 700, 1.100 come materia prima paritetica alla vergine, come materia di qualità. Quindi se il cittadino inizia a comprendere che la struttura che gli abbiamo dato a questo progetto gli permette di avere questi vantaggi, e non ultimo, che tu cambierai comunque quello che già c'è, per un semplice motivo, perché quei signori non avranno più materiali da gestire e quindi non c'è altra condizione. Ci vuole una determinazione da parte di cittadini nel seguire una strada completamente diversa. E quella strada, se tu la segui, tutto il resto dovrà cambiare per forza, per forza. Vale lo stesso anche nel mercato. Introducendo il consumo critico, noi abbiamo introdotto la metodica per cui, andando a fare la spesa, tu non comprerai più qualsiasi tipo di prodotto, ma comprerai prodotti che hanno confezioni che tu sai che puoi gestire e vendere. E quindi le ditte che fanno package con materiali che magari hanno problemi di essere riciclati, non le faranno più perché si rischiano di non vendere più i prodotti. Ecco,
Bene,
così.
io se posso vorrei fare qualche domanda, se si può
Certo.
togliere la condivisione, che così magari ci vedono anche dalla diretta. Anzi, ne approfitto per dire che dalla pagina appunto Unione Gruppi Veneto potete fare domande che noi leggiamo in tempo reale e così possiamo rispondervi. Ok. Ci siamo, eccoci qua. Allora, una domanda molto semplice, forse cioè la spiegazione è stata chiarissima, però questo sistema, cioè mi fa sorgere due domande. Uno, non dovrebbe già essere così? No,
A
il
quanto pare no, se
funzionamento.
produciamo rifiuti non è così, perché nel momento in cui tu fai queste cose, vediamo se riusciamo, però la condivisione mi sa che me la devo riavere un secondo.
No, nel senso, questa era la premessa per dire che comunque, cioè già lo Stato, no, dovrebbe fornire questo servizio e non singolarmente.
No, per un semplice motivo, il comune è responsabile ambientale e della salubrità del territorio. Interviene solo quando ce n'è bisogno, ovvero quando il cittadino rifiuta il bene di scarto e lo fa diventare rifiuto. Prima di allora lui non ha nessuna titolarità di intervento. Faccio l'esempio più elementare. Se io compro una birra, una bottiglia di birra qualsiasi, e bevuto il contenuto la uso per metterci dentro la salsa di pomodoro che faccio a casa, il comune non viene a richiedermi la bottiglia, non può, perché è una mia proprietà, tant'è che ne sono responsabile, e fino a che io continuo a far diventare questo bene di scarto altre cose, e quindi non inquino, non lo conferisco, io posso andare a oltranza a produrre quello che ritengo opportuno, e io usare il mio bene di scarto come ritengo meglio, fermo restando che non devo creare problemi ambientali, quindi non devo inquinare.
Perfetto, ma quindi...
Quindi il comune interviene perché noi inquiniamo, perché noi continuiamo a fare rifiuti, perché abbiamo la cultura di non selezionarla di qualità perché sappiamo che non ci paga nessuno, perché non serve a niente, e quindi noi continuiamo imperterriti a fare quello che avremmo dovuto cambiare già da molto tempo e che avrebbe garantito un nuovo paradigma. Oltretutto anche una nuova economia, come diceva il dottor Galloni, che è fatta di queste cose. L'economia del futuro non è fatta di grandi attività finanziarie, eccetera, ma è fatta di piccole cose che fai quotidianamente e che però ti tengono...
Certo, evitano di sbucare i soldi. Facciamo un esempio concreto. Io ad esempio vorrei aderire, no, a questa filiera virtuosa, mettendo da parte tutte le lattine, quindi tutto il materiale, ferro, lattine, alluminio, insomma quello, cioè come tutto posso...
Tutto tranne i rifiuti speciali o quelli che vengono considerati rifiuti speciali o pericolosi, quindi il resto lo puoi fare. Immagino che dentro casa difficilmente si trovano questi materiali, almeno...
Certo, ma allora facendo questo esempio, no, facciamo lattine... io in qualche modo mi occupo da privato di predisporle in un certo modo.
Esatto, sì.
Ma poi a chi mi rivolgo?
Tanto per cominciare, alla ditta che fa la raccolta dei rifiuti, che ha la convenzione con il comune, che già è un soggetto. Perché? Perché queste ditte raccolgono i rifiuti per poi venderli. Solo che quando raccolgono i rifiuti poi le devono separare, le devono riselezionare per essere predisposte, per essere poi vendute. Quindi cosa succede? Che è chiaro che il primo interlocutore sarà quello che hai già a disposizione, tu cittadino del comune Arte la Pesca, che utilizza la società Pinco Pallino per raccogliere i rifiuti. Alla stessa gli fai questa proposta. Ci sono dei cittadini, se non quasi tutti i cittadini iscritti al ruolo per la tassa sulla Tari, magari, che hanno deciso di seguire una strada diversa. Qual è il vantaggio per la ditta? Si ritrova materiali che valgono da 5 a 10 volte di più già pronti e altra cosa, non deve più passare tutti i giorni sotto casa tua a prendere i rifiuti, perché il cittadino li può compattare, ridurre le volumetrie attraverso compattazione o triturazione, piccoli aggeggi che ti favoriscono questi lavori, e li tieni tranquilli lì per almeno 20 giorni, anche un mese. Quindi una volta al mese, come vai a fare la spesa, nel centro commerciale che appartiene come utenza non domestica al comitato dove sei associato, vai lì, fai la vendita, quindi fai pesare in maniera assoluta quella che hai prodotto, e ti danno i soldi in un ecocredito con... Poi vediamo adesso anche le app che permettono di avere un ecocredito a disposizione che puoi gestire all'interno della community per andare a mangiare una pizza, pagare, che ne so, qualsiasi cosa. Il risultato finale è che tu non hai più rifiuti, ma hai solo materie pronte per il riciclo che ti pagano.
Certo,
il comune non può subentrare in questo contesto. La ditta è contentissima perché dubito che ci sia un imprenditore che dica che non vuole guadagnare soldi lavorando di meno e guadagnando con prodotti che valgono di più. Quindi sarebbe una contraddizione assoluta, perché questo è il vantaggio.
Scusate se mi inserisco un attimo, perché purtroppo il tempo scorre velocemente.
Mauro, sì. Permettimi di fare l'ultima domanda, perché sì. Poi io vorrei sì. Proprio applicarlo, no?
No, ma volevo dirti semplicemente che poiché Maurizio, no, questo ci sono già, sono già state attivate delle filiere in questo senso, mi pare di aver capito nell'area.
Basta prendere contatto con l'associazione, poi si danno le informazioni per costituire un comitato, e a costo zero, c'è uno statuto già pronto, bastano almeno 5 soci fondatori, se ne è di più meglio ancora. Compilano il documento con tutti quello che serve e consegnano al protocollo comunale l'esistenza, quindi il documento con gli allegati per l'esistenza di questo comitato. Da lì in poi bisogna iniziare a trattare con l'amministrazione e la ditta, perché mettiamoci in testa che la situazione oggi come oggi con gli enti pubblici è disastrosa, è un aggettivo di quelli diciamo più leggeri, e quindi bisognerà dialogare con loro affinché cerchiamo di trovare il modo di far entrare questo meccanismo nel sistema già in uso, e fare in modo che il comune non si ritrovi con dei problemi soprattutto di bilancio. Faccio l'esempio: il comune ha contratto dei debiti con la società che fa i servizio rifiuti, ed è chiaro che lì devi cercare di mediare la questione. Il bello di filiere è che permette di generare un accordo tra i cittadini virtuosi e il comune in maniera di pagare questo debito, semplicemente evitando che i cittadini vengano pagati sulla vendita, e poiché i materiali valgono molto di più di un materiale da rifiuto, questo permette di compensare il debito in tempi molto rapidi, e quindi anche di utilizzare questo strumento per abbassare un sacco di sanzioni che ci sono per i mancati minimi della raccolta differenziata, eccetera. Comunque c'è un po' di documentazione che sarebbe interessante vedere. Chiudo, se dimmi, scusami Marco, Mauro.
No, va benissimo. Vai, vai.
Chiudo. Fare una domanda, anche se siamo un po' lunghe con i tempi, perché mi interessa capire. Questa operazione che si può fare in ogni comune da liberi cittadini, insomma, creando questo comitato, non va poi a discapito appunto del comune stesso, che evidentemente percepisce al posto del comitato, no, il costo dei rifiuti?
No, cioè, è una leggenda metropolitana che un comune possa guadagnare soldi. Il comune, come un'associazione, non ha titolo per fare profitto. E come l'amministrazione, la parte amministrativa di un comune, come un'associazione, tra quello che entra e quello che esce deve risultare zero, perché sennò sarebbe un grosso problema. Il comune... In più c'è un altro fatto, che nel momento in cui tu non produci più rifiuti, il comune non può avere costi, perché non ha nulla da smaltire. Quindi più riduci la produzione di rifiuti, e meno il comune potrà dire: ah, ma sai, mi hai tolto dei costi che io devo pagare per forza. Se non c'hai niente da pagare, non puoi lamentarti. Quindi è un po' tutta la conseguenza. Ma poi l'aspetto amministrativo evito di entrare in dettaglio, perché diventerebbe anche molto noioso. È anche più complicato, perché
grazie.
No, se hai altre domande io cerco
di farlo. Scusate Maurizio, abbiamo pochissimo tempo di sicuro, però sarebbe importantissimo che tu facessi un cenno rapidissimo invece al ruolo della comunità dal punto di vista dell'autoproduzione e autoconsumo di energia, e come l'associazione Filiere Virtuose può accompagnare la comunità in questa, a diventare, diciamo, quella che, con un'espressione che ora è molto in voga, dei prosumer, ma esatto, appunto di comunità. Chiaramente abbiamo pochissimo tempo, vero Mauro? Non so quanto...
Faccio no,
io ci tenevo... aspetta. Io ci tenevo più che altro che c'era anche una parte che dovevi trattare tu,
Sì.
Francesco, quindi ci tenevo che lo facessi, ecco, tutto lì.
Sì, 10 minuti, poi non so se ci sono, farò rapidissimamente, però
Allora,
questo è
al
importante.
momento vedo che gli ospiti della seconda parte non sono ancora collegati, quindi andiamo avanti.
Ok.
Allora, il concetto di base, filiere virtuose, cos'è che genera? Un collegamento tra soggetti, che possono essere le utenze domestiche e non domestiche, ovvero tra consumatori e produttori, nelle attività che oggi noi facciamo, nelle attività quotidiane che noi facciamo. L'ulteriore considerazione è che quello che ci hanno finora insegnato anche gli economisti, che esiste la domanda e l'offerta, eccetera, eccetera, in realtà è applicabile a qualsiasi tipologia di soggetto. Faccio l'esempio. Una filiera virtuosa in ambito industriale è l'azienda che compra materie prime e energia, fa il suo prodotto, produce un bene di consumo, lo vende e vendendolo recupera l'investito. Questo è un principio di filiera, viene chiamato anche ideale quando tu riesci a far quadrare le ottimizzazioni ai conti. Ma chiarisce che cosa? Che colui che rappresenta l'offerta e quindi fa la produzione, in realtà prima diventa un consumatore. Perché se non compri i materiali e l'energia, lui non può produrre proprio niente. La stessa caratteristica diventa, l'abbiamo riproposta al cittadino, che oggi è gambizzato, è bloccato. Perché? Perché lui compra il bene di consumo e una volta consumato non ha poi lo sviluppo che ha l'impresa, quindi che compra i materiali, produce e quindi recupera l'investito. Anzi, il cittadino deve pagare ancora una volta per far sì che questo materiale, di liberarsi di questo materiale. Quindi cos'è che introduce filiera? Mette in condizioni due soggetti fondamentali per un'economia circolare, un'economia ideale, e modifica la posizione del cittadino non più come soggetto passivo, ma come soggetto attivo, infatti lo chiama prosumer. Perché? Perché lui in questo nuovo contesto sarà produttore di materie prime e andando anche a prodursi l'energia, quindi elettricità, idrogeno, tanto per cominciare, avrà la possibilità di vendere dei surplus direttamente alle stesse aziende. Quindi la filiera virtuosa si consolida in questo modo. L'azienda compra energia e materie prime direttamente dal cittadino. Produce un bene di consumo che vende, il cittadino compra questo bene di consumo e poi produce le materie vergini, quindi le materie prime che l'azienda dovrà comprare e parte dell'energia che comprerà sempre l'azienda e che usa per la produzione. Morale della favola, i due soggetti avranno in base al ruolo assunto di volta in volta, quindi consumatore e produttore, dei tornaconti, dei vantaggi. Nel caso di produzione, anche il cittadino questa volta avrà il vantaggio di prendere soldi, sia per vendere materie, sia per vendere le energie. E questa è un po' diciamo, la descrizione abbastanza veloce di quello che è il progetto di filiera. Quindi puntare su modelli completamente diversi rispetto a quelli in uso oggi, anche con slogan che sono veramente subdoli, come rifiuti zero, ma per me non significa niente, e favorire il passaggio del cittadino non più come soggetto passivo, ma come soggetto attivo all'interno di un meccanismo, di un'economia ben precisa. Addirittura domani i cittadini virtuosi potranno interagire con le imprese, tanto da diventare azionisti. Quindi non solo ti do l'energia e le materie, ma ti do anche i soldi ti finanzio, ti cofinanzio, ti do un equity, per esempio, una parte di equity del fondo di apertura di una startup, in maniera che divento un azionista, quindi un soggetto che partecipa anche ai profitti annuali dell'impresa, quindi un soggetto completamente diverso da quello che oggi è il il cittadino. Poi qui stavo facendo vedere la... Queste sono le app che abbiamo predisposto, oltre alla piattaforma digitale che praticamente monitorizza tantissime funzioni, va da, dai quelle di comunicazione, social e quant'altro, fino all'ecocredito. Questo è un credito che hai nel momento in cui ogni comitato ha un suo conto corrente che rappresenta il fondo collettivo. Filiera è un progetto dove è fondamentale l'attività collettiva. Questo credito permette di definire le attività di compravendita sui vari settori, quindi materie, elettricità e idrogeno, e permette anche di vedere cosa hai speso. Faccio, vediamo se riusciamo a fare un esempio velocissimo.
Intanto che vai avanti Maurizio, devo il benvenuto al dottor Speciani e a Mauro Rango che sono arrivati. Siamo leggermente in ritardo, un quarto d'ora ancora e poi passiamo
alla
parte.
Guarda, vado velocissimo. Questo è, tu vai al centro commerciale, porti i tuoi materiali, entri, vieni riconosciuto, messo il codice dell'utenza, ci sono una serie di categorie di prodotti. Prelavorato significa che il materiale che ho schiacciato o triturato, compattati oppure il compost ammendante. Quello che mi permette di sapere cosa hai venduto e quant'altro è dall'interfaccia che ogni utenza dell'appartenente ai comitati di filiere virtuose può monitorare. Entra, c'è un'area riservata, compreso con le app, e fa la vendita. Vediamo in tempo reale quello che accade. Intanto vado sui prelavorati, confermo, troverò plastica, vetro, vari materiali, eccetera, in base anche alle caratteristiche omogenee. Non faccio altro che selezionare le parti, confermo, metto una quantità di 70, così ingrandiamo meglio. Facciamo vedere l'effetto dell'acquisto. Riepilogo, posso uscire oppure posso continuare a vendere. All'interno ci sono tre modalità di pagamento: transazione, quindi denaro in euro, compensazione o un buono per continuare a fare la spesa, servizi BTE, banca del tempo etico, ho bisogno della babysitter, eccetera. All'interno del mio comitato posso far beneficiare di quello che io guadagno vendendo direttamente uno degli associati del comitato che si è messo a disposizione per quel servizio. Facciamo una transazione. Abbiamo uno scontrino che deve essere mantenuto perché ci possono essere i monitoraggi periodici anche per controllare cosa succede sull'attività di vendita, perché ci sono i monitoraggi per se tu magari hai problemi a organizzare i materiali, eccetera, viene affiancato dal comitato. E si vede dal sistema, quindi dalla piattaforma. Entro, seleziono l'associato, mettiamo Rossi. Eccolo qua. A tutti gli effetti sappiamo che ha avuto 33 transazioni. Questo è un numero fittizio, nel senso che è una demo, quindi non fateci caso, ma sicuramente è sempre un valore interessante. E abbiamo i materiali che vende e abbiamo il colore in base a quanto è bravo. Diventa verde quando è bravo, diventa arancione perché ha bisogno di un affiancamento, rosso ha bisogno di un affiancamento e magari una tirata d'orecchio. Qui abbiamo i parametri di quello che lui vende, in base ai riferimenti dell'ISPRA, che è l'ente nazionale europeo sui rifiuti, a comparazione. Quindi adesso abbiamo di plastica 116,5 come quantità pro capite, questo è un nucleo familiare di due persone. Stampiamo. Cosa succede? Intanto vediamo cosa succede sull'app. Io rientro. Ok, succede che sulle transazioni vediamo se l'ha preso. No, allora rifacciamo bene questo passaggio. 60.
Mi sembrava che l'avesse preso, che quello più in alto di tutti fosse l'819.
Facciamo, eccolo qua, di nuovo. Allora, riusciamo.
Che è un 819 in alto, insomma, non so se è lui.
Sì, sì, no, ma qui il problema è che io sono contemporaneamente troppi utenti. Cioè, non posso essere venditore, acquirente e anche amministratore, insomma. Eccolo là, comunque ci abbiamo questo valore che rimane in stand-by, perché dove ho venduto il materiale, poi alla fine della compravendita mi dovrà fare il bonifico. E quindi rimane in stand-by fino a che non viene accreditato nel fondo collettivo, quindi nel conto corrente del comitato, e quindi diventa di nuovo una moneta spendibile. Ah, eccola qui, era già risalita sopra. Ok, buono. Su quanto riguarda il monitoraggio, noi avremo nell'ideogramma, ecco qua, da 116 è diventato 146 in tempo reale, e sempre in tempo reale tra poco dovremmo vedere anche che le transazioni da 33 sono diventate 34 e da 14.000 sono diventate 15.000, eccetera. Andando avanti così io posso continuare a fare altro, cioè per esempio decido sempre sull'app del B2B, cioè dell'e-commerce, che contiene i prodotti tipici della località, del comitato a cui appartieni, oppure della regione, oppure altre attività che possono essere collegate a tutta la community delle varie regioni, decido di entrare e andare a comprare dei materiali. Per esempio, mi serve questo è il materiale, è filo di PET, un PET che viene usato per i vigneti, viene ricavato dalle bottiglie e viene venduto alle aziende agricole, che oggi usano metalli e cemento, quindi sono anche prodotti che non sono di facile gestione, soprattutto i paletti di cemento che sono rifiuto speciale. Con queste soluzioni, un materiale plastico riciclato, lui può creare il suo vigneto e quando lo dismette, recupera i materiali se gli vengono acquistati e se ne danno di nuovi. Decido di acquistare il prodotto, entro, ho il monofilo. Questo è il mio conto, ho la possibilità di pagare con il PayPal o l'EcoPay, l'EcoCard, entro, ecco qui, richiesta di pagamento, io pago e confermo. Oppure vado a comprarmi, a mangiare la pizza con i miei amici oggi conosciuti. E quindi, e così finiamo anche entro pizzeria Bella Napoli, decidiamo di mangiarci una pizza o altre cose eccetera, spendiamo, che ne so, 300 euro virgola 55, entro l'esercente mi manda la richiesta, eccola qui, è di nuovo arrivata, 300,55 euro, olè, pagato. Quindi cosa succede? Che attraverso delle semplici buone pratiche giornaliere, di quello che oggi tu fai diventare rifiuto e quant'altro, vale lo stesso per l'energia, puoi generare delle filiere molto virtuose, perché i beni di consumo vengono prodotti, non hai più rifiuti, non hai più inquinamento ambientale, eccetera, e far diventare il tutto come una soluzione di economia, se volete circoscritta a una comunità, ma che comunque permette di fare tutto quello che a noi serve. Perché? Perché sei all'interno di una collettività che funziona con la mutualità prevalente, si chiama. Cioè, ognuno contribuisce con se stesso e con quello che fa, sa fare, eccetera, al mantenimento della collettività e al sostegno di ogni associato. E questo
molto bene.
È l'obiettivo finale del futuro, quello che sarà domani, perché non abbiamo altro modo per gestire questi cambiamenti. E soprattutto dobbiamo cambiare quello che oggi, fino ad oggi, sono stati i sistemi più fallimentari in assoluto, cioè che ci hanno fatto diventare quello che oggi sappiamo. Io avrei finito per il momento, perché sennò fermatemi.
Fantastico. No, Maurizio, veramente interessantissimo questo argomento, sicuramente ci torneremo perché è un modo che, a mio avviso, dà non solo modo alle persone di ricavare dal dell'attività, insomma, del denaro anziché buttare via le cose, ma a parte quello è anche un'occasione di creare nuove filiere, anche perché poi mettere su un'azienda che realizza delle cose in plastica riciclata eccetera attraverso queste filiere,
ma non solo, sicuramente serve anche per la mobilità e quant'altro. Ragioniamo sempre sul fatto che più saremo veloci nella costituzione di questa community e prima riusciamo ad intervenire in maniera radicale e pesante su quello che c'è oggi. Ve lo ricordo, il rifiuto viene generato dal cittadino, non dal comune, per cui se tu smetti di produrre rifiuti, il comune si ritroverà a dover gestire le cose in maniera completamente differente.
Non può, sì, fare però diversamente. Scusami Maurizio, ti faccio una domanda. Allora, il comune però ci fa pagare, o chi per lui, ci fa pagare l'immondizia in base a quello che siamo, non è che va a vedere se ne produciamo 10 kg o mezzo chilo. Per esempio, io ho una casetta a Trapani e ho calcolato che ogni sacchetto di immondizia, visto che ci vado un pochino durante l'estate, mi costa 27 euro. Quindi è chiaro che, siccome peraltro il comune di Trapani ha portato avanti il baratto amministrativo e c'è tanta gente che raccoglie le plastiche, eccetera, eccetera, e ottiene la riduzione del costo, diciamo così, della tassa, la domanda appunto riguarda il rapporto fra baratto amministrativo, l'esistenza della tassa sui rifiuti e questo progetto di cui tu hai parlato, che è interessantissimo. Però come si fa?
È semplice. Allora, mettiamoci sempre, rinfreschiamoci quello che dicono le norme di riferimento, tenuto conto che noi non stiamo più parlando di rifiuti con la raccolta differenziata di qualità. Sì, certo. Ok, quindi nel momento in cui tu non stai facendo rifiuti, sono soggettato, ve lo faccio leggere così abbiamo i riferimenti, non sei più assoggettabile al rifiuto, ok? Alle norme che
ti fanno pagare la tassa a prescindere dal rifiuto, dalla risorsa che produciamo. Perché siamo 10 persone, paghiamo 10.000 euro, una persona paga 1.000 euro, questo insomma.
Guarda, è semplicemente, allora, la norma di riferimento è questa qui, la 158 del 1999, eccola qui, sulla tariffa, ok? Allora, all'articolo 7, perché bisogna, probabilmente l'amministrazione del tuo comune dovrebbe, insomma, rinfrescarsi un po' le cose, dovrebbe essere meno assoggettato. Tu comunque puoi sempre sollecitare e sollevare una problematica. Allora dice la legge al comma 1, gli enti locali assicurano le agevolazioni, questo è riferito alle agevolazioni da riconoscere, ok? Con le riduzioni. Le agevolazioni, quindi gli enti locali, attenzione ai termini, assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma eccetera eccetera attraverso l'abbattimento, non a discrezione, della parte variabile, quindi tu puoi richiedere la riduzione della parte variabile perché non produci quello, non hai niente da conferire e pagherai solamente la parte fissa, che è quella sì che è obbligatoria perché viene definita dall'immobile, dall'esistenza dell'immobile. Quindi attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota determinata dai medesimi enti, e lì bisogna vedere se questi signori perché non l'hanno fatto, proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento e raccolta differenziata.
Cioè, quindi hanno ridotto del 30%. Sì, ma hanno ridotto, hai ragione, hanno ridotto del 30%, però è sempre un'enormità, visto quello che io produco lì a Trapani, che io paghi 27 euro a sacchetto.
Perfetto, sono d'accordo, io sono perfettamente d'accordo.
No, non è che non sei d'accordo, volevo sottolineare questo aspetto.
Sempre con la legge di riferimento che poi cita che la questione della tariffa è dettata dalla legge che vi ho appena letto, cioè la legge 147, che è la vecchia legge di stabilità del 2014, che definisce ulteriori criteri e che tra questi dice che il comune commisura le tariffe e tiene conto dei criteri determinati dal regolamento del decreto della Presidenza della Repubblica, ovvero il DPR 158 che vi ho appena letto. Un'altra cosa che dice questa normativa al comma 659 è che il comune con regolamento di cui eccetera eccetera può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di, se lo riuscite a leggere, e bis, è stata introdotta di recente nel 2015, attività di prevenzione, che è l'attività che fa filiere, nella produzione di rifiuti commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. Quindi le leggi ci sono, il problema è che il cittadino ignaro non alza la voce su quello che è, quindi i comuni, anche per una sorta di quieto vivere o pigrizia o intruglio che hanno con le società, ahimè molto spesso, continuano a fare quello che è. Tanto fino a che non si lamenta nessuno, nessuno dice niente. Altra cosa che noi abbiamo introdotto, perché filiere è diventata una legge, e poi mi taccio completamente.
Sì, grazie. Perché purtroppo sono cose interessantissime, sì, che approfondiremo sicuramente.
E il riferimento sul principio di prevenzione, ovvero, qui chiudiamo,
eccolo qui. Non sei in condivisione comunque in questo momento.
Ahia, ok.
Dillo a voce, Maurizio, perché abbiamo preso troppo tempo all'altro gruppo. Dillo a voce questa cosa e basta.
Niente, il riferimento è che la nostra legge fa capo a un emendamento che siamo riusciti a inserire nella legge nazionale, il decreto legislativo 152 specifico sui rifiuti, e il riferimento è, lo leggo così, visto che non avete la condivisione, è quello di intervenire come prevenzione, ovvero la prevenzione, tutte le misure che possono essere adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto. E quindi il cittadino, se interviene prima e non conferisce più niente, ha la possibilità di farlo diventare un materiale, ovvero nel momento in cui io compro un bene di consumo e mi rimane un bene di scarto dopo aver consumato il contenuto, io ho a priori un materiale che posso far diventare o rifiuto, perché sono imbecille, o un bene da riciclo diretto, perché gli adotto le misure che possono evitare che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto. Quindi ci sono le norme, ci sono riferimenti ufficiali, in più c'è una legge che abbiamo scritto noi e che è stata approvata, poi è passata anche in commissione in Parlamento, quindi sono tutte cose ufficiali, e oggi il cittadino può decidere di non fare più rifiuti e averne tutti i vantaggi.
Quindi direi che è un'ottima notizia.
È un passo enorme, forse non riesco a trasferirlo, ma è una cosa enorme.
No, è una cosa che hai trasferito benissimo, grazie mille perché è stato molto interessante.
Sull'energia vale lo stesso, la comunità, quindi il comitato, così riunito, così organizzato, come fa i materiali, può fare anche impianti di energia che ridistribuisce, quindi le utenze domestiche producono materiali e energie in surplus alle utenze non domestiche, cioè negozi, quindi attività commerciali, imprese e quant'altro, che appartengono sempre allo stesso comitato.